Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
L'umore dei tifosi ad Up and Down quando sono le 12.05, quando è giovedì 15 di aprile e quando c'è già collegata in sala VAR Giulia Borletto. Ma buongiorno.
Così
Giulia.
Mi buttate dentro così?
Ti butto dentro così perché grazie ai tuoi social abbiamo saputo che Terzo Tempo ti fa fare la fame. Attenzione.
Sì, ho
tu
fame.
Tu fai Terzo
Ragazzi,
Tempo
questa,
e tieni la fame.
19:21 è devastante per il mio stomaco.
Per il tuo stomaco, ma poi recuperi,
sì.
Dai, dopo le 21. Però
poi
non parliamo
recupero,
di cibo, che
però
sennò mi scavo la fossa da
solo. È tutto scombinato, ragazzi, ormai sono vecchia, ho determinate cose organizzate come gli orari.
Ma si
Buongiorno!
Resiste. Comunque sei fortunata, perché pranzo lo salti, 12:13, la sera 19:21.
Sono un fisichino,
vedi?
Infatti, non sono più niente, come te.
Non
come
posso
te.
Dire lo stesso, lo sapevo che mi scavavo la fossa da solo. Ma sai chi c'è in regia? C'è in regia un graditissimo ritorno, quello di Manuel Moroni, che ci seguiva con grande interesse per quanto
Immagino.
Riguarda questo discorso, per quanto riguarda il discorso culinario, e anche lui annuisce.
Anche lui vuole la focaccia.
Attenzione, no, perché c'è un cambio delle carte, eh. Mi sa che lui non trarrà beneficio dalla tua focaccia che porterai a Yves, promessa da 10 giorni,
vediamo,
con me testimone
vediamo,
che controllerò.
Vediamo.
alza le mani, Manuel. Senti Giulia, bando alle ciance, sfoderiamo subito la nostra grafichina che oggi siamo stati particolarmente buoni per certi aspetti. Allora, proprio perché siamo buoni, partiamo da un down che ci è tornato a trovare, un down sempre dal punto di vista del nostro gioco, diciamolo, da un punto di vista del nostro gioco, Aurelio De Laurentiis, che ci ha deliziato.
Useremo altri termini.
Certo, però ci ha deliziato sulla questione dei diritti televisivi.
Ah... Oh. Ma se non fa
ha
un po' di show,
caccia
lui...
via tutti, caccia via tutti, se ne va.
Sì, non fa
tutto.
Partire il campionato, basta, si mette con si sdraia e si lega a qualche cancello, non lo so. A lui se ogni tot deve tirar fuori qualcosa, ogni tot lui deve così far parlare un po' di sé, perché obiettivamente era un po' che non si parlava di De Laurentiis, anche perché non fa parlare nessuno, quindi non sai
che
cosa
sentiamo
parlare.
La mancanza. Certo. Però no, guarda, allora,
anche
noi ridiamoci
perché continua questo strano, clamoroso, irragionevole silenzio stampa del Napoli, e quindi ovviamente, cioè, non hai molto di cui parlare, no? Se non di quello che vedi. Tra l'altro, appunto, è ancora più vergognoso che un presidente continui a voler portare avanti questo silenzio stampa quando ha una squadra che comunque, ragazzi, è lì che lotta per la Champions.
Questo è vero, e guarda, volevo aggiungere un aspetto, noi ci ridiamo su, per carità, è anche giusto così, però il calcio italiano non può essere succube, non può pendere dalle labbra di un dirigente che letteralmente secondo me fa fare anche brutta figura al nostro campionato, con dichiarazioni anche non attinenti al contesto. Se tu sei un dirigente, sei un presidente della società, devi utilizzare toni anche un po' istituzionali. Lui invece fa questo cabaret da troppi anni, per carità, ci fa ridere, gli autogol ci fanno l'imitazione, noi ridiamo
sì.
A squarciagola, però
fa piangere.
E questo occupa posizioni di vertice, eh? Cioè lui influenza, ha un peso politico non indifferente. Quindi io veramente mi sono stufato di vedere il calcio italiano che è in una fase di rivoluzione, una fase di cambiamento, perché prima o poi ci dovremmo adattare, che pende ancora dalle labbra di personaggi tipo questo qui. Onestamente.
Ma come fai a non dico pendere dalle sue labbra, però comunque è il presidente di comunque una delle squadre che solitamente viaggiano in zona alta classifica, e purtroppo devi stare ad ascoltarlo. Poi appunto dipende anche come lo ascolti. Se lo ascolti con le orecchie che riescono a far da filtro, allora va bene. Se lo ascolti pensando che tanto dice soltanto fregnacce e quindi puoi lasciarlo stare, va ancora meglio. Se invece credi di dovergli dare davvero peso, allora sei pazzo.
Quindi, no, certo, e poi non dimentichiamoci che quest'anno ha cambiato tutto il campionato con la sua perla di Juventus-Napoli, che per la prima volta nella storia si è giocata dopo il ritorno della partita, perché si è giocato prima il ritorno dell'andata, ha alterato di fatto il campionato. Quindi questo secondo me già basta per escludere De Laurentiis da qualsiasi posizione di vertice. Cioè,
però
se una
la cosa più divertente è che nonostante tutto il tran tran che lui ha fatto, poteva evitarselo, perché la partita è finita come era finita già
appunto.
All'epoca
appunto comunque
piace,
questo è il nostro
piace.
spiazza alla Filippo, alla Simone Inzaghi. Lunga vita invece a Filippo Inzaghi. Senti, va, parliamo degli app perché c'è molto da sottolineare. Allora, questo è anche un po' il sondaggio di oggi, secondo me. Chiederei ai nostri ascoltatori se è giunta l'ora. Se è giunta l'ora di provare dal primo Paolo Dybala. Vediamo che cosa ne pensano al 340 54 25 324. Da che sappiamo, Giulia, è una possibilità.
Sì. E ci sta anche come pensiero, ci sta anche pensando che hai sempre sperato di avere la possibilità di utilizzare tutti in un modo o nell'altro durante le partite. Spiace anche qua, però veramente, non ironicamente, non aver potuto appunto usufruire di un giocatore come lui, o comunque di un parco attaccanti come quello che la Juventus avrebbe avuto nel corso del momento clou della stagione. Apro e chiudo parentesi, ieri il Real Madrid ha fatto vedere come si dovrebbe arrivare nel periodo clou della stagione in quanto a tenuta fisica e atletica, chiudo parentesi, e quindi ieri addirittura, se non sbaglio, anche durante terzo tempo abbiamo parlato, comunque accennato a questa questa opzione, questa possibilità che potrebbe esserci addirittura di vedere tutti e quattro in campo, nel senso di vedere sia Ronaldo che Morata che Dybala che Chiesa. Io lo trovo un attimo un suicidio, però obiettivamente so che potrebbe così deliziare e non poco i nostri ascoltatori.
Ma al di là di deliziare, se si vuole ipotecare un traguardo come la Champions, se si vuole andare sul sicuro all'obiettivo, devi schierare tutta la qualità possibile che hai in campo. E secondo me il ritorno di Paolo Dybala deve essere una chiave di volta davvero interessante. Quindi noi siamo pro ritorno di Dybala, ma vogliamo sapere voi, perché Dybala, qualora giocasse, non punterebbe nell'uno contro uno un altro giocatore che ha di fatto alterato la stagione di Arthur, lo possiamo dire? Perché con il suo fallo all'andata, da lì è iniziato il calvario di Arthur. Stiamo parlando di Romero, ovviamente.
Che non c'è.
Che non c'è, sarà squalificato, e sappiamo che è un punto positivo per una squadra come l'Atalanta, che ha questi meccanismi codificati, che gioca sempre in quel modo lì, con gli stessi giocatori. Questa, secondo me, è un'ottima notizia, anche perché Gasperini ha sempre fatto grande affidamento su Romero,
Sì, dimostrando anche che forse c'era da credere un po' di più in lui, anche se comunque il reparto in cui lui si sarebbe inserito gli avrebbe dato forse troppo poco spazio quest'anno.
Sì, un po' un alter ego di Demiral,
con Demiral che è meglio. Quindi obiettivamente uno o l'altro avresti dovuto, e hai fatto la scelta che pensavi fosse più consona, più corretta e quant'altro. Quindi bene che lui non ci sia. Ammetto, magari tu lo sai meglio di me, non so se Pessina si è negativizzato.
No, perché c'era ancora... al momento non ci sono riscontri concreti.
Quindi appunto qualche
Atebur così, quindi dall'altra parte gioca Möle.
Non ho ancora capito se dovrebbe essere in panchina o no Gasperini, per la storia comunque dei...
si è arrabbiato.
Quindi c'è un gran casino in casa Atalanta in questo momento. Speriamo quindi che tutte questi problemini possano minimamente averli destabilizzati, perché sembra al momento non esserci nulla che possa fargli paura.
Io ho una suggestione, poi leggiamo i numerosissimi messaggi che stanno arrivando, perché secondo me da qui verso la fine Pirlo può incidere concretamente su un giocatore in particolare. Mi rivolgo a Cristiano Ronaldo, mi riferisco a questo fatto qui, perché secondo me Cristiano Ronaldo, con i gol che ha fatto, con il peso specifico che ha a livello realizzativo in questa Juventus, dovrebbe comprendere consapevolmente che forse se si sposta al centro dell'attacco si va ad allungare anche la carriera. E Pirlo secondo me è una grande occasione. Poter convincere Cristiano Ronaldo a fare questo salto qui. Perché secondo me i gol di Cristiano Ronaldo ci servono. I gol facili
sì,
che li sa fare.
Quello sicuramente, ma sono gol che poi ha sempre fatto alla fine. Noi ora ci stiamo sicuramente un po' fossilizzando sulla partita col Genoa, che è stata un po' per lui un po' particolare per come è stata vissuta. Però obiettivamente di Cristiano Ronaldo continuiamo a parlare. Non passa giorno senza che non si parli di Cristiano Ronaldo, non soltanto noi, ma in generale generale, in tutta la radio, nelle trasmissioni, sui giornali.
Sì, la fiaba della maglietta, no? Una storiella bella da raccontare prima di andare a dormire.
Quella della maglietta l'abbiamo ormai finalmente, credo,
noi sì, però
perché...
a quanto pare si sta continuando a parlare.
Quindi... Vabbè, ma chi continua a parlarne vuol dire che non ha nulla da fare nella vita, quindi voglio dire, cioè, a un certo punto, ragazzi, fatevela una vita e pensate anche un po' ai vostri di problemi o di cose.
Problemi.
A queste. Però appunto potevamo anche mettere o tra gli up o tra i down, chi lo sa, questa visita fatta a Torino, questo blitz torinese di Mino Raiola, per che così magari ci farebbe capire cosa pensano i nostri ascoltatori dei tanti giocatori che comunque lui ha nel proprio
diciamoli
parco.
Diciamoli per ordine: Bernardeschi, De Ligt, Luca Pellegrini, perché c'è quel discorso lì, poi c'è Ken che è di là però è sotto di lui e non è mistero che la Juventus sia interessata.
Ce ne sono tanti juventini che sono dalla sua parte, e ce ne potrebbero essere altri anche di juventini in base a quello che accadrà appunto nel futuro. So che non ti stuzzica più di tanto l'idea, ma a me sinceramente un Donnarumma in bianco nero non mi dispiacerebbe.
E poi secondo me lì bisognerà vedere, perché allora i soldi che chiede al Milan sono davvero tanti, qualora fosse proiettato nel contesto Juventus, o si ridimensiona
sono
l'ingaggio.
Sono tanti anche in casa Juve, non appunto. Sono tanti solo in casa Milan, perché comunque... Per un portiere è un ingaggio monster, ragazzi.
Io terrei Szczęsny tutta la vita, però insomma mi rendo conto che c'è quest'aura di immunità intorno a Donnarumma che insomma lo trae in posizione di
vantaggio. Non di immunità, ragazzi, valuti anche obiettivamente il fatto che non ci credo sta piovendo.
Tanto in tutta Italia sta piovendo pure qua.
Ora,
vai tranquillo.
Stesa fuori, mannaggia.
Colpa di Donnarumma.
Dai, posso andare un attimo? No, scherzo.
Vai, fai il blitz, Massimo, continuo io.
No, vabbè, sto scherzando.
Tanto c'è la pausa
però,
vicina.
Seria, ragazzi, cosa sta succedendo al clima? Vabbè, parlavamo di Donnarumma, in realtà dicevamo che valuti anche però il fatto che sia giovanissimo e che sia davvero qualcosa di molto più semplice sicuramente da far crescere rispetto a quanto possa essere al momento Szczęsny, nel senso immagino che lui non rimarrebbe mai qui a fare il secondo,
no.
Potrebbe soltanto essere un ottimo primo altrove.
Mi è piaciuto questo ottimo primo, ottimo non sai quanto mi ha fatto,
ragazzi,
bene.
Non stiamo a contare Fandoni, dai,
tantissimo,
figurati.
Dai.
Però pensa quanto sarebbe bello invece vedere Donnarumma primo portiere e Buffon secondo. Ragazzi, si passano 20 anni tra uno e l'altro e quanto lui potrebbe imparare soprattutto da Buffon.
Sì, questo è vero. Già in nazionale è capitato, non posso darti torto su questo. Vediamo come lo leggono i nostri ascoltatori. Quindi, Dybala dal primo minuto, cosa ne pensate? A Bergamo ovviamente, e poi questo blitz raioliano alla Continassa, come lo leggete? Allora, c'è Severino, partiamo dall'alto. Vorrei chiedere come vedreste lo scambio Emerson Palmieri-Alexandro, che non si farà mai, per carità, il Chelsea non sono equilibrati, lo accompagno io a piedi. Dubito che il Chelsea accetterebbe. Tra parentesi, anche Downey il Chelsea in semifinale, perché io mi mangio le mani, veramente. Passavi col Porto, avevi il Chelsea che non è proprio una squadra proibitiva, andavi in semifinale facile. Vabbè, non rivanghiamo. Di che si parla? Emerson può fare tutte e due le fasce, vero? Questo sì, l'ha anche fatto vedere in nazionale, però è difficile che il Chelsea si privi di Emerson Palmieri per Alexandro.
Più che altro è difficile che si appioppi Alexandro, non che si privi di Emerson Palmieri.
Già.
Perché Alexandro non so dove puoi andare adesso a ficcarlo, nel senso in
da
quale trattativa.
Da nessuna parte, ed è una delusione
completa.
No,
da qualche parte sicuramente c'è, però sarà sicuramente una parte molto... così, molto limitata, molto magari meno blasonata di quanto può essere il Chelsea, magari in Inghilterra, però magari in una squadretta un po' diversa. Ecco.
Io un po' come l'impressione che con Alexandro, eventualmente con Ramsey, si andrà a finire come in questa sessione di mercato con Douglas Costa, De Sciglio, eccetera, eccetera, eccetera. Ossia che si rinvierà il problema.
Prestito e poi
tornano indietro,
parlerà il prossimo
perché
anno.
Torneranno indietro anche loro, tra le altre cose, sia De Sciglio sia Douglas Costa, quindi...
Beh, De Sciglio tornerà, ma che poi non è detto, perché comunque
sì,
sembra che
indietro.
In Francia abbia fatto abbastanza bene e quindi che abbia la possibilità di rimanere. Douglas Costa, se va tutto bene, andrà, credo, in Brasile.
Ce l'auguriamo, anche perché saranno altri due problemi, qualora tornassero alla base bisognerà parlarne. Poi scadrà anche il prestito di Pellegrini al Genoa, quindi credo che questo blitz di Raiola, da che parlare lo darà. Poi, ciao a tutti, secondo me in questo finale di stagione bisogna puntare sul 4-2-3-1. Secondo me con questo modulo la Juve farebbe gol molto più facilmente, che alla fine è un po' l'unico
4-2-3-1.
Po' l'unico modo per pensare tutti quelli che abbiamo detto insieme, eh? Solo che
sì,
dovresti
ma
far
vai a
sbilanciare un po'
tantissimo, morata. Non hai opzioni di cambio, vuol dire, per carità, quando Allegri buttò tutti dentro fu la mossa geniale della stagione, per carità, però, ed era anche
però
un
Giulia
altro
aveva
momento.
Centrocampo Pjanic e Khedira, i migliori Pjanic e Khedira,
avevi
noi
un grosso
adesso.
Centrocampo, ecco, appunto, quindi vorrei, per quello che dicevo, ti sbilanceresti tanto con un modulo così. Puoi magari provarlo nelle ultime giornate, sì, però devi anche avere la certezza di aver già in tasca la qualificazione in Champions League. Non sono esperimenti da fare così adesso, nel momento del bisogno in quale siamo. Poi Saverio chiede: voi a Locatelli affianchereste Pogba oppure Van de Beek?
Van de Beek tutta la vita. Van de Beek, secondo me, a proposito di giocatori su cui puntare in prospettiva, Van de Beek, ragazzi, io lo prenderei al volo se si potesse. Poi lui
quello,
presuppone
volevo
già
dire,
Locatelli.
Sarebbe
.
Bello, ragazzi.
Lui Locatelli
parliamo
più
di fantacalcio qui, eh.
No, però uno di questi tre, insomma, Pogba, secondo me è un po' più remoto, è vero che Raiola ieri gestisce gli interessi di tanti. Sicuramente di Pogba si sarà parlato, però è molto più complicato. Tra i tre diciamo che è quello
costa
un pochino
tanto,
più
tanto, ragazzi, costano tutti tantissimo. Io non so come si potrebbe pensare fare una.
Però dobbiamo dire la verità, tra questi simile. Tre, tra Pogba, Van de Beek e Locatelli, quello più in polle è Locatelli. Se dovessimo
sì,
fare il gioco di
quello
chi
sicuramente con cui potresti fare meno fatica nella trattativa, potresti inserire sicuramente una contropartita, potresti pensare di dire ve lo paghiamo tra 2 anni o ve lo dilazioniamo nei prossimi 100, con Manchester United sicuramente non potresti mai fare un discorso del genere.
Sull'Atalanta invece c'è Guglielmo che ha paura di un giocatore, no? Noi abbiamo parlato di fatto di Romero che ci ha gambizzato Arthur. Guglielmo invece teme De Ron, e lui il macellaio del centrocampo bergamasco e quel cristallo di Dybala, se gioca più di 30 minuti rischia di fare la fine di Khedira. Io lo terrei come arma partita in corso, quindi no Dybala dal primo per Guglielmo dalla Sardegna.
No, io sono anch'io di quell'idea, però vorrei vederlo giocare di più, nel senso, però allora non me lo fai entrare gli ultimi 15 minuti, me lo fai giocare un po' di più.
Ma tu pensa contro una squadra come l'Atalanta, che ti vengano a prendere altissimi, sbilanciati, fanno anche l'uno contro uno in posizione avanzatissima, un giocatore come Dybala, bravo nel dribbling, che sguscia via nello stretto, serve come? Secondo me dovremmo metterlo dal primo, vedere un po' che cosa capita, perché prima o poi dovrà giocare una partita dal primo, eh. Anche questo va detto.
Però si rigioca mercoledì, si rigioca poi di nuovo domenica, quindi comunque partite ora non sono più tante, purtroppo, perché non mi rendo conto che il campionato sta quasi per finire e che è passata un'altra stagione difficile, pesante, impegnativa, però comunque passata. Però appunto ci stiamo rendendo anche un po' conto di questo. Poi Fred dice: ciao Luca e Giulia, ho la sensazione che torni Allegri e che punterà su Dybala, quindi che CR7 se ne andrà.
Ah sì, perché poi c'era anche la fiaba, perché anche quest'altra è una bellissima fiaba di Allegri che avrebbe consigliato ad Agnelli di disfarsi di CR7.
Sì. Abbiamo parlato ieri tantissimo, abbiamo anche sentito Emanuele Gamba, è vero
sì.
Però, in un report in cui, fai così, cavallero, è vero, io guarda, quello che dice Emanuele Gamba per me legge, Però è un report che a fine stagione, da una volta andato via, evidentemente lo fanno tutti gli anni, magari anche, credo, come i report che possono fare i direttori nei vari settori del mondo del lavoro, un report che ha appunto stilato e scritto Massimiliano Allegri, consegnato a Cristiano, ad Andrea Agnelli, in cui ci sarebbe stata scritta questa cosa. Se lo dice Emanuele Gamba,
no, con tutto rispetto per Emanuele Gamba, poi appunto, visto come è andata a finire con Allegri, diciamo che
come era già andato via Allegri.
No, certo, però questo
lui
report
era già
l'ha
stato
scritto...
esonerato quando
quindi
era già,
report
era già
dopo...
concluso il rapporto.
Vabbè, però ha sentito il bisogno di scrivere questo
report. E non credo
report.
Che sia una cosa così strana, perché
per me ha torto. Ha torto totale, ma senza Allegri... i gol di Cristiano Ronaldo.
No, allora, se lo metti in determinate cose non è così sbagliato come pensiero, però obiettivamente pensare che Cristiano Ronaldo possa essere mandato via da una squadra perché non te la fa crescere è un'utopia, è sbagliato soprattutto perché tu attorno a Ronaldo non hai costruito una squadra
che possa aiutare Cristiano Ronaldo a portarti
in alto dove ha sempre portato le altre squadre. Ecco, quello forse è il problema più grande.
Questo assolutamente sì, però insomma io credo che senza i gol di Cristiano Ronaldo quest'anno sarebbe stata tragica, e lo dice uno che insomma lo critica, secondo me dovrebbe giocare più al centro dell'attacco perché ci servono il doppio dei gol, ne ha fatti 25 e ne potrebbe far 50 e lo sappiamo, però insomma in questo momento secondo me è una certezza totale, senza i gol di Ronaldo quest'anno non so come sarebbe andato.
Mi viene da pensare però che vabbè, se non ci fosse stato lui a fare i gol mi auguro ci potesse essere qualcun altro,
secondo me
senso,
no.
Ma no, vabbè, se non esageriamo.
Se guardi i dati, lui ne ha fatti 25, gli altri sono a quota 8.
No,
a quota 7.
Ma non hai capito, nel senso che se Cristiano Ronaldo non giocasse nella Juventus, ci sarebbe qualche altro attaccante. E quindi mi auguro che i gol comunque che ha fatto lui, in qualche modo, qualcun altro li avrebbe potuti fare. Quindi, per carità, è vero che in questa Juventus è il giocatore che ha segnato più di tutti, e su questo non ci piove, però non ci fosse lui, ce ne sarebbe stato un altro.
Io ho un rimpianto per quanto riguarda questa stagione, il fatto che si sia capito troppo tardi di puntare dritti per dritti sia su Ronaldo che su Chiesa insieme, cercare di avvicinarli, cercare di farli dialogare di più, secondo me lo si è capito troppo tardi.
Ci sono troppe cose che quest'anno non hanno funzionato, troppe cose, il pensiero, il fatto di non aver avuto nel momento più importante della stagione un centravanti decente, ma dover esserti appunto piegata a mettere Kulusevski, che è stata la sua condanna a morte quest'anno, questa necessità che ha avuto Pirlo, dettata da il più grande errore forza il più grande errore fatto dalla dirigenza, ecco.
Sì, dai, prima o poi andranno fatte delle analisi. Senti un po' che dice Massimo da Londra. Buongiorno, numero 7, ha capito, numero 7, quindi capiamo già con chi c'è. Ha capito che per la Champions League ci vorrà tempo e lui non ne ha, meglio così, ci liberiamo sì di un campione ma che condiziona troppo il gioco e le finanze di questa squadra. Monetizziamo, rinnoviamo Paolo e investiamo dove si deve. Punta centrale, regista, terzino sinistro, le risorse non sono solo limitate, ma in profondo rosso. Ha ragione Massimo. Però è anche vero che se andiamo ad analizzare quello che sta succedendo un po' in queste settimane, sembra che il vento tiri in un'altra direzione. Cioè sembra che tra Ronaldo e Dybala al momento quello più accreditato a rimanere sia proprio Ronaldo. Poi è vero il ragionamento che lui fa, cioè che si possa monetizzare, fare un progetto diverso e tutto, però... Cioè è anche complicato, dobbiamo dirlo agli ascoltatori, è anche complicato disfarsi di Cristiano Ronaldo. Non è così semplice
disfarsi,
andare...
poverino, sembra un rifiuto.
No, ma bisogna dirlo, perché siccome i toni sono questi, cioè è complicato, caro Massimo, andare dall'entourage di Ronaldo, da George Mendes e tutta quanta l'equipe, a dire mandaci via Ronaldo perché non ci serve più. Estremamente complicato, cioè non è una personalità facilissima. Non è che un giocatore vai lì, bussi alla sua porta, ciao, non rientri nei nostri piani.
Però è uno
complesso.
Che secondo me capisce quando non è più il momento, cioè quando non è più il momento di rimanere, nel senso l'ha fatto anche a Madrid quando ha capito che
era
arrivato il momento
sua.
Di andare via, l'ha fatto.
Sì, sì, la scelta infatti sarebbe sua, però la società lo metta alla porta
detto.
È un po' complicato. Poi ce n'era un altro bello di messaggio.
Aspetta che c'è Dario da Palermo che mi è piaciuto perché dice esorto il direttore
lo volevo tenere alla fine quello, lo volevo tenere, mi ha rovinato tutto. Lo volevo tenere per il break, mannaggia. Vabbè, leggiamone proprio uno al volo, perché c'era un bel messaggio sul Dortmund e sul City. Eccolo qua. Vedendo Dortmund City, osservavo come giocava Foden, vero? 20 anni, forte, già titolare, mentre da noi a quest'età pensiamo ancora che non siano pronti. E apro una parentesi, indovina un po' chi scrive?
Chi?
Apro una parentesi, sui giocatori non ancora pronti. Il messaggio di Massimiliano da Roma. Ah, per la
dov'è?
Parentesi, e ci mette Nicolò, il nostro Nicolò Fagioli.
Oh,
che effettivamente.
Ma che non parliamo di Fagioli.
Ma ha ragione Massimiliano, dai. Cioè, le squadre top europee riescono a vincere. Cioè, per esempio, il Bayern Monaco che è uscito, però ha valorizzato un Musiala 2003, incredibile. Cioè, per dire, questo è vero. Questo è vero anche su Foden, il ragionamento identico. Veramente, Massimiliano, io mi sento di sposare appieno la tua causa. Fagioli deve giocare. Fagioli deve giocare anche a costo veramente di sovvertire le gerarchie. Perché secondo me è vero questo ragionamento. Il calcio italiano è molto indietro. I giovani
vanno lanciati. Ti dico una verità. Giocherà l'ultima partita.
Anche secondo me, purtroppo.
Sì, 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 insieme a Pinzoglio.
Col Bologna, al Dallara. È un buon film, perché è già capitato. Ken, Audero, ti ricordi? Nel 2017.
Ma sì, è come se fosse una partita di calcetto alla fine. No?
E vabbè, povero Bologna. Sa, vai a ritirare la biancheria.
Vediamo,
adesso le ultime
cose
dal mondo dello
bisognerà
sport.
Bisognerà fare, perché ragazzi,
ecco.
Se bisogna ancora decidere qualcosa, giocatela ben bene, va.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Up and down. Up and down.
Questa è Pendeo su Radio Bianconera, l'unica che conta, quando sono le 12.35, quando Giulia Borletta ha già ritirato tutto. Hai fatto
no,
il
è
tempo?
Uscito il sole, guarda.
È uscito il sole. No, vabbè. Ma secondo me sai che c'è una verità dietro questo. Quando parli di Allegri, il tempo torna a splendere con il sole che brilla da tutti i pori, anche il tuo umore è migliore. Invece quando si parla di futuro, cioè di calcio europeo, di calcio più convincente, di un calcio come quello che stiamo vedendo, guarda che belli gli highlights di Liverpool e Real Madrid. Diciamo che arriva la pioggia.
E sono stati più belli quelli di Paris Saint-Germain Bayern.
Mamma mia,
quella è stata
che partitona,
una partita
ragazzi.
Veramente pazzesca da guardare, bella. Ho il terrore che il Paris Saint-Germain riesca ad arrivare in finale anche
secondo
quest'anno.
Me.
Però vabbè, diciamo che a un certo punto deve iniziare a girare, no? Anche per il Paris Saint-Germain.
Con quello che hanno speso. Basta che scavano un buco e esce il petrolio.
Speso.
No, infatti. E poi ci sarà questa partita, tra l'altro, con il City, no? Il derby degli arabi. Vedremo come andrà a finire. Sicuramente se scommetteranno qualcosa a livello economico, entrambi non usciranno con le pezze rotte. Possiamo
questo
dirlo.
Sicuramente, comunque, in qualunque modo si mettano, riusciranno a sopravvivere. Questo è poco ma sicuro. Guarda, ieri mi ha fatto anche così sorridere. Non ho ascoltato poi che cosa ha detto nel post partita,
sì.
Ho solo visto la gara. Mi ha fatto sorridere. Comunque, mi è piaciuto vedere Klopp che durante la partita, verso la fine in particolare, nonostante il risultato non si sbloccasse e quindi fosse deciso praticamente che il Real poi passasse in semifinale, lui sorrideva. Tu sai che in Italia l'avrebbero ucciso?
Beh dai, però ha vinto tutto e si sa
sì,
che Liverpool
capito,
è a fine ciclo.
Ha vinto tutto, ha vinto una Champions League.
Però da dove riprendeva il Liverpool? Lo prendeva proprio da cocci rotti e strarotti, eh?
Sì, sì,
quindi.
Ha fatto. Sì, sì, però comunque, ripeto, se ieri avessimo visto Massimiliano Allegri, perché Pirlo non posso pensarlo, nel senso che sarebbe stata la sua prima volta e quindi
solo il nostro direttore è stato in grado di farlo sorridere, eh? In
cosa?
Conferenza solo il nostro direttore è stato in grado di farlo sorridere per quel colpo di tosse fugace in conferenza stampa, e Pirlo per rispondergli ha bozzato un sorrisino, ha fatto così.
Non lo sapevo.
È riuscito
sapevo,
solo
questa?
Il nostro direttore, comunque.
Vabbè, bravo, allora. Però appunto, tu immaginati un Massimiliano Allegri che sorride mentre stai perdendo o comunque mentre non stai qualificandoti in semifinale.
Gli è capitato spesso, gli è capitato spesso anche nella sua esperienza.
No, ma le risatine che faceva, cioè, era bellissimo. Si sentiva come on guys, all'80esimo, quando ormai non si poteva fare più niente. E lui che comunque rideva con questo bellissimo sorriso, tra l'altro, perché Klopp ha un peso.
È anche un debole
fantastico.
Per Klopp, insomma.
Vabbè, è un bell'uomo, eh.
Anche fantastico. Klopp, sì. Anche Klopp. Io un debole per lui come allenatore.
Klopp, sembra che mo ce l'ho per tutti.
No, no, vabbè, però tutti che vengono elogiati. L'unico largo sono io, praticamente. E sono messo male,
vabbè,
in questa brutta condizione.
Obiettivo, obiettivo, certo. Ti ripeto, hai il computer davanti che ti limita, perché se no lo vedrebbero
sì,
anche i nostri ascoltatori.
Purtroppo sì, e io mi difendo bene grazie al nostro computer. Senti, ci scrive Allegri,
è così bello mangiare.
Ci ha scritto Allegri, Massimiliano da Livorno, ribadisce anche, ovviamente scherziamo, che poi ancora qualcuno ci crede. CR7 ha bloccato la crescita della società Juventus.
Se invece non se fosse lui.
Però va mandato al Prato, Prato sappiamo il modo di dire d'Allegri, ma non Prato, società sarebbe ingeneroso, cioè va mandato al Prato, dice Massimiliano da Livorno, e vabbè.
E poi, dunque, Salvatore da Parigi ci manda un messaggio lungo, aspetta che lo leggiamo tutto. Allora, Juve Atletico Madrid 3-0, 3 gol di CR7, Ajax Juve 1-1, gol di CR7, Juve Ajax, gol di CR7, Lione Juve 0-1, Juve Lione 2-1, 2 gol di CR7. Avete ragione, CR7, no, no, avete, non, io non ho...
Io mi sono dissociato,
niente.
Secondo me Allegri
ha torto. Avete ragione, no, io ho detto che ci credo, soltanto
per me è un
perché...
torto. So totale, che, però vabbè.
So che la provenienza è autorevole. Avete ragione, CR7 ha bloccato la crescita della Juve in Champions. Per fortuna abbiamo gli altri 10 che segnano. Ma infatti, caro Salvatore, stiamo dicendo la stessa cosa: che il problema grande è stato appunto non aver costruito attorno a Cristiano Ronaldo. Cioè, nel senso, tu hai preso Cristiano Ronaldo e l'hai strapagato, lo sappiamo benissimo.
Ma per forza,
forse sei andato oltre anche tutto quello che avresti potuto fare obiettivamente e realmente, però poi questo esborso così esagerato ti ha limitato in tutto il resto, nonostante poi comunque tu abbia preso De Ligt, abbia comunque cercato di rimpolpare dove dovevi far qualcosa,
sì,
con giocatori anche abbastanza esosi. Però il problema poi è stato quello che dopo Cristiano Ronaldo hai smantellato più che costruito. Quindi no, quest'anno forse è l'anno in cui hai cercato di fare il più possibile, puntando appunto su giovani di ottime prospettive, ma comunque non è servito più di tanto.
Ma comunque non è servito, e ci si augura che potrà servire. Ragazzi, scatenatevi al 340 54 25 324. Dybala dal primo minuto contro l'Atalanta, sì o no? E ci avviciniamo ad Atalanta Juventus con l'ospite che abbiamo in collegamento, Marco Zanchi. Marco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Marco, partirei subito da qui perché è una partita molto importante, uno spartiacque praticamente per la Champions, è inutile che ci nascondiamo. Volevo chiederti proprio che tipo di match ti aspetti, anche alla luce di com'è andata l'andata, che fu una partita spettacolare.
Ma io me lo auguro con tutto il cuore, anche perché insomma, visto l'andamento delle ultime partite da parte dell'Atalanta e della Juventus, insomma, si aspetta una partita sicuramente ricca di gol e di bel gioco, che, insomma, visto anche le partite di Champions League, non ultima quella del Paris Saint-Germain, che ha entusiasmato un po' tutti, insomma, ci si aspetta anche di vedere lo stesso calcio anche qua in Italia.
Certo.
Effettivamente, se ci pensiamo, l'Atalanta è sempre stata la squadra che tutti abbiamo definito come la più europea. La fortuna dell'Atalanta, secondo te, è il fatto di, oltre ad aver lo stesso tecnico ormai da anni, aver mantenuto lo zoccolo duro il più possibile, nel senso, è un po' come rivedere la Juventus, per dire, di Antonio Conte, di quei primi anni, anche se poi non si riesce ad arrivare in cima alla classifica, comunque vincere lo scudetto.
Ma come hai detto te, insomma, la fortuna è stata per l'Atalanta Gasperini, nel senso che ha avuto la possibilità e la bravura di costruire piano piano, insomma, la creatura che è l'Atalanta adesso. Il fatto di avere uno zoccolo duro sicuramente aiuta, soprattutto per gli innesti che magari anno dopo anno sono stati fatti. Ha avuto un momento di difficoltà con la cessione di Gomez, perché la squadra ha perso un po' equilibrio. Però dopo l'allenatore è stato bravo, insomma, a ricreare ancora quel giocattolo perfetto, insomma, che si sta vedendo in queste ultime partite. Credo che sia fondamentale, soprattutto quando, insomma, giochi a alti livelli così, cercare di cambiare il meno possibile la squadra, anche perché insomma ci possono essere delle ripercussioni, visto anche insomma la qualità che si è un po' alzata anche nelle avversarie, perché insomma guardando la classifica di adesso rispetto ad altri anni ci sono molte squadre che lottano appunto per arrivare in Champions League, magari negli altri anni era un po' più definita come classifica.
Certo. Tra le altre cose, tu lavori all'Atalanta da tanti anni nell'ambito del settore giovanile. Quali erano le referenze su Kulusevski? Ci si aspettava che potesse esplodere, punto primo. E punto secondo, te le aspettavi queste difficoltà che hai incontrato quest'anno alla Juve?
Guarda, Dejan l'ho avuto io come primo allenatore, nel senso che è arrivato con la mia categoria che allenavo l'Under 16. Insomma, si era visto subito che era un giocatore che aveva delle qualità non comuni, anzi era, insomma, è normale che arrivasse dove è arrivato ad oggi. Difficoltà è il problema, come dicevo prima, dipende sempre dove giochi. Il suo percorso, insomma, lui è passato da primavera Atalanta, andare a giocare al Parma e poi essere titolare nella Juventus, insomma le pressioni cambiano. E adesso non so, che stavo sentendo prima un discorso, è che quando tu cambi tanto in una squadra è un conto se entri in un concetto tutto collaudato e tutto. In questo momento qua, insomma, la Juve ha cambiato tanto e tanti giocatori si sono trovati alla prima esperienza in un calcio, soprattutto giocare in una società come la Juventus, magari con delle difficoltà, perché le pressioni sono diverse.
Questo è vero.
Quindi penso allo stesso Chiesa piuttosto che a Dejan, che all'inizio hanno avuto delle difficoltà. Ultimamente mi sembra che insomma abbiano capito cosa vuol dire giocare nella Juventus e il rendimento è sicuramente cambiato.
Credo che tu ti riferisca a quando parlavamo appunto della difficoltà in cui è stato messo comunque Kulusevski quest'anno, dovendo sopperire alle mancanze, dovendo soltanto lui appunto riuscire a sopperire alle mancanze in attacco, e quindi appunto l'essere stato posizionato alla fine in un ruolo per tanto tempo che non gli è proprio congeniale. E forse a quell'età così giovane questo ti, così non è che ti limiti, però comunque un po' ti destabilizza, e quindi il risultato è ottenere partite poco convincenti e soprattutto essere criticato, cosa che a 20 anni comunque fa più effetto rispetto a quando ti capita.
Perché quello fa parte del gioco, cioè, è normale che quando uno gioca nella Juventus l'età non conta più, cioè, magari se in altre parti si tiene conto di questo aspetto, a Juventus insomma bisogna vincere, bisogna convincere partita dopo partita.
Certo.
Però ecco, ti ripeto, insomma la Juve in questi ultimi anni non ha avuto, come posso dire, un progetto tecnico continuo, perché il cambio di allenatore porta a cambi di metodo di lavoro, cambi di modulo di gioco, e quindi è normale che te ne risenti soprattutto negli inizi di stagione, dove magari perdi dei punti che a lungo andare, visto, come dicevo prima, la competitività che si è creata quest'anno con tante squadre in lotta per la Champions League, è normale insomma che insomma puoi andare incontro a delle difficoltà.
Poi, certo.
Come ti dicevo, cioè, nel senso, quando tu hai tanti giocatori nuovi, la prima esperienza al Juventus, che sono titolari inamovibili, dove non devono sbagliare nulla, diventa difficile. Dopo, indipendentemente da che uno abbia 20 anni e che uno abbia anche 30, però è sempre quello. Io, cioè, l'ho vissuto sulla mia pelle quando sono arrivato alla Juve, ho avuto difficoltà. Ma difficoltà perché è un ambiente diverso, le aspettative sono diverse, cioè, certo. Credo che sia insomma normale.
Senti Marco, sono anche curioso di sapere un po' com'è Gasperini in questa stagione. Sicuramente vi sarete incontrati nei vari meeting, quando lui parla con gli allenatori di settore giovanile, è molto attento. Qual è la sua ambizione? Qual è la sua ambizione anche a livello personale? Se insomma si sta anche un po' guardando intorno al calcio internazionale.
Insomma,
se
ti
interessato...
vuole chiedere se verrebbe mai alla Juve?
No, in una squadra anche... ma una squadra... di rilievo uguale a quello dell'Atalanta, forse con più tradizione europea, insomma.
Guarda, quello che ci stupisce non è il mister, è che cioè, gira per i campi di Zingonia e conosce tutti i giocatori, dall'Under 15 fino ad arrivare alla prima squadra. Quindi credo che sia anche un segnale importante per i nostri ragazzi, insomma, sapere che l'allenatore della prima squadra insomma nutre interesse per i nostri giovani. Infatti non a caso parecchi dei nostri ragazzi si allenano con la prima squadra, e credo che sia anche un motivo insomma di spinta per i nostri ragazzi, per cercare di raggiungere i loro sogni, i loro obiettivi. Detto questo, ti dico che cioè, nei suoi panni sarei un po' in difficoltà, perché qua a Bergamo insomma, è osannato, giustamente, per quello che ha dimostrato e per quello che ha fatto. Adesso cambiare e andare in un'altra società e pensare di migliorare, insomma, la vedo difficile. Se, certo, se uno magari viene accostato alla Juve, sicuramente un pensiero mister lo farà. Però da spostarsi da Bergamo per andare in qualche altra società adesso, insomma, la vedo un po' dura. Poi dopo non so, ecco, non so neanche le ambizioni che può avere il mister, però qua, ripeto, qua è, insomma, è considerato, insomma, l'artefice di quello che, insomma, che siamo diventati, una società che fino a tanti anni fa lottava per non retrocedere e adesso si ritrova quasi costantemente in Champions League.
Certo.
Sì. Anzi, vanno fatti soltanto dei grossissimi complimenti. Io invece ti volevo chiedere se potessi scegliere, se fossi tu il, non dico il direttore sportivo, però comunque se lavorassi nella dirigenza della Juventus, pensando in prospettiva futura, se ti senti, faresti partire a cuor leggero Ronaldo o Dybala?
Ma secondo me, insomma, sono due, bisogna capire un po' gli obiettivi nel breve termine della società. Se io devo pensare per costruire una squadra che dura nel futuro, credo che la scelta dovrebbe ricadere su Ronaldo, dovrebbe essere venduto Ronaldo e tenere Dybala anche per proprio una questione di età. E poi dopo, cioè, bisogna un po' capire, ecco, che prospettive hanno sia sull'allenatore che sulla squadra, perché credo che, insomma, non so, lo stesso Pirlo non vada giudicato quest'anno, ma l'anno dove dovrebbe essere giudicato dovrebbe essere l'anno prossimo. E di conseguenza bisognerebbe capire, ecco, cercare magari di comprare giocatori funzionali al tipo di gioco che vuole proporre.
Certo, sì. Staremo appunto a vedere. Comunque volevi continuare, scusami se sono intervenuto.
No, io dopo è difficile continuare a vincere, perché dopo uno si aspetta che la Juve vinca ogni anno, però per fortuna ci sono anche gli avversari, e quindi deve essere anche uno stimolo per la dirigenza continuare a rinnovare, continuare a cercare delle nuove vie, nuove strade.
Appunto.
Io credo, insomma, che per quello che si è visto quest'anno, anche con gli acquisti che hanno fatto, credo che una strada sia stata tracciata. Adesso io non so se sono motivi proprio, appunto, di ringiovanimento, anche perché, insomma, in questi anni qua, anno dopo anno, sono stati anche venduti o hanno smesso giocatori importanti, giocatori che rappresentavano lo zoccolo duro della squadra.
Sì.
In questo momento qua non vedo lo zoccolo duro, cioè, tranne magari i vari Bonucci, Chiellini e Buffon, però magari negli altri giocatori non sono così numerosi come
li vedi più di passaggio?
Non ho capito.
Li vedi più di passaggio che zoccolo duro gli altri?
No, anche perché sono esperienze che ho vissuto sulla mia pelle, nel senso, quando tu hai tanti giocatori di esperienza dentro nella squadra è più facile amalgamare quei nuovi arrivi. Quando ne ce ne sono pochi, che in questo momento qua, insomma, ogni anno sono sempre meno, perché non so, adesso io sto pensando ai vari Matuidi, Piani che sono andati via, i vari Barzagli che hanno smesso, quindi cominciano ad essere sempre meno quei giocatori che magari rappresentano la juventilità, no? Quelli giocatori che danno una mano ai giocatori nuovi che arrivano, che sicuramente sono di valore,
certo.
Però, come ti ripeto, giocare nella Juventus è sempre difficile. Quando te ne trovi sempre meno, è normale che devi aspettare qualche anno affinché i vari Kuluseschi, i vari Chiesa, i nomi che abbiamo fatto ultimamente, prendono consapevolezza di cosa vuol dire giocare nell'ambiente bianconero e quindi prendono quella personalità che serve per poter esprimere al meglio.
Verissimo, grazie a Marco Zanchi.
Grazie a voi, buona
buon
giornata.
Lavoro.
E grazie, ringraziamo Marco Zanchi anche per questa disamina sul mondo Atalanta.
Dell'Atalanta ci hanno risposto, ci hanno scritto in tanti adesso. Abbiamo un po'.
Certo, abbiamo anche tanto da ascoltare, perché se no li trascuriamo.
Dai,
e grazie a Manuel ascolteremo. Prego, Manuel.
Cari amici, buongiorno. Il mio down lo do al signor Gamba, che ho sentito ieri. Non mi è piaciuto, ma manco per niente, ieri sera.
È molto critico, in effetti, Emanuele Gamba. Però bravo, bravissimo.
Anche per incoraggiamento lo do a un atteggiamento mentale, però, che deve esserci, perché sai, Dybala, però ci vuole una Juve veramente tosta per far fronte alla partita di domenica.
E questo è Carmelo, poi. Ascoltiamo un altro bel vocale.
Oh, ciao ragazzi, sono Cinzia, buongiorno. Ciao,
sono
Luca,
il
ciao,
nostro
Giulia.
Ordine.
E se l'Atalanta la prendiamo con la corsa, la blocchiamo sulle due fasce, Cuadrado un po' più avanti, Chiesa dall'altro lato, loro saltano gli uomini, corrono, Chiesa c'ha quella marcia in più, e con un po' di attenzione, concentrati, l'Atalanta si può battere, ma perché comunque credo che un po' più forti dell'Atalanta siamo.
È un pochino,
un po' più
eh?
Di testa, eh? Comunque sempre fino alla fine forza Juve. Ciao ciao.
Sempre fino alla fine forza Juve, ragazzi,
sì.
scatenatevi su cosa vi aspettate. Adesso arriviamo, mi raccomando ragazzi, scatenatevi sulla partita 340 54 25 324. Iniziate a sviscerare anche il vostro 11, va, che ne
parliamo. Buongiorno a tutti, Raffaele da Nocera. Se posso dire la mia su Cristiano Ronaldo,
è in campagna,
non so quale sia l'argomento, comunque sono un paio di giorni, volevo dire questo. Io con me Ronaldo, per me da tifoso juventino, mi ha chiuso per domenica, ma non perché ha sbagliato il gol, non perché non abbia segnato, ma
tutta
il suo atteggiamento
Max,
mi ha indispettito e io non ne posso più. Un giocatore che la squadra vince e tu esci arrabbiato dal campo significa
questo
che tu non hai a cuore la Juve, ma hai a cuore solo i tuoi record e quindi domenica è stata l'ennesima dimostrazione di ciò.
Effettivamente, vabbè, Ronaldo però non lo possiamo dire con grande chiarezza.
Dai, non
è l'uomo squadra, cioè, ma era così anche a Real Madrid. Chiaramente ha rispetto nella società per la quale lavora e per i colori che difende. Però dai, è un'aura
lui
personalistica.
Fa squadra a sé, lo sapevamo.
Ma sì, ma lui antepone un po' i suoi interessi personali. Ma è Cristiano Ronaldo, se non lo fa lui, chi lo deve fare? Viene da dire. Bernardeschi, no, ovviamente scherziamo e ridiamo, ci mancherebbe altro. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Buongiorno ragazzi, sono Danilo. Allora, volevo dire la mia per quanto riguarda questa annosa questione dei giovani, di Fagioli. Ho sentito addirittura qualcuno che parlava di Foden del Manchester City. Sapete perché Foden al City gioca e Fagioli alla Juve no? Semplicemente perché Foden è un campione e Fagioli invece è un ragazzo che non fa la differenza nell'Under 23 della Juve, che gioca in Lega Pro. Se Fagioli giocasse al City e Foden alla Juve, Foden sarebbe titolare perché è un campione. Fagioli non giocherebbe neanche nella seconda squadra del Manchester City. I giovani giocano se sono forti, non è una questione di coraggio. Buona giornata.
Era partito anche bene, mi ero illuso. Però ragazzi, dai, veramente.
Ti faccio anche un applauso, amico.
Ma dai, ma come fai a fargli un applauso? Dai, ha demolito Fagioli in colpo solo. Insomma, ci demolisce tutti quanti i giovani italiani, che è veramente...
No.
Ma è vero, ma giovani italiani... No. Alla fine, a parte Zaniolo, altri che sono esplosi in quella maniera lì. Dai,
Chiesa.
Ne abbiamo. Chiesa, ma è diverso. Chiesa è dal 2016, che era lì nei radar, è entrato.
No, ho capito, però ad alti livelli, ragazzi, possiamo dire...
Io parlo
dire
recentemente.
Che è esploso quest'anno?
Sì, vabbè, comunque vedremo.
Però
io spero che Fagioli abbia
non
chance.
Non mi discosto tanto dalla sua visione, mi è piaciuta.
Secondo me eri tu col farfallino di Conan, io lo dico sempre, però vabbè, ascoltiamo un altro vocale, man.
Sono Paolo da Vicenza, scusate, mi presento prima. Ma guardate che quando si dice che segnava solo Ronaldo e che non è stata costruita la squadra attorno a Ronaldo, è appunto quello che dice Allegri. Ronaldo ha succhiato talmente tante risorse, attenzione, via dicendo, che non ce lo potevamo permettere, che ha impedito la crescita della squadra e della società, ed è proprio così. È assolutamente vero quello che dice Allegri. E più sono i gol di Ronaldo rispetto al totale, che tra l'altro poi la squadra ne fa meno, e più questa cosa è vera. La squadra segna sempre meno e li fa tutti lui.
Si vede che non c'è stato sin qui in questi tre anni un allenatore in grado di imporsi.
C'è stato anche il Covid, ragazzi, c'è stato
anche
una cosa che non potevi minimamente pensare avvenisse, quindi cioè, e ancora di più, appunto, come dicevi tu, hai cambiato tre allenatori in tre anni.
Sì, che secondo me tutti e tre non si sono riusciti a imporre nella giusta maniera con Cristiano Ronaldo. Verrebbe da dire anche Massimiliano Allegri, però sappiamo che insomma
aveva,
ci sono tanti
aveva
tifosi con
altre problematiche.
Certo. Sentiamo un altro vocale, vai Manu.
Vai.
Buongiorno, Tony da Teramo.
Tony da Teramo.
Continuo a sentire
di questa fantastica partita Paris Saint-Germain di Monaco. Avete visto come si gioca a calcio, avete visto come si fa un calcio europeo, tutto vero, eh? Però ragazzi, guardiamo chi c'era in campo. Fare quel tipo di calcio con giocatori tutta tecnica sarebbe molto molto semplice anche per Max Allegri. La difficoltà viene quando tu devi arrivare in finale con una squadra dove a centrocampo, invece di avere Di Maria, Paredes, Verratti, che l'altra sera non c'era, invece di avere Mbappé, hai gente come Sturaro, Rincón, Hernanes, perché è inutile che dici che non è vero, basta andare lì su Transfer Market, c'è la rosa, c'è la rosa, erano quelli, c'erano soltanto Khedira e Pjanic. Marchisio si fece male dopo 12 partite.
Centrocampo era quello, è l'unico fardello. Guarda, ti leggo quattro messaggi di fila. Io con l'Atalanta giocherei 3-4-1-2. Sembra il conto alla rovescia un po' mixellato. Allora, Danilo, quindi il portiere, penso presuma Szczęsny per forza, sì. De Ligt, Chiellini, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa, fa anche il tridente, Dybala, Morata e CR7. Bellissimo, bellissimo, e ce l'auguriamo. Poi Nicolò da Molfetta, e non è Linus. Szczęsny, Danilo, Chiellini, Bonucci, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa, attenzione, Kulusevski, Dybala, Ronaldo. Quindi Dybala,
quindi
Ronaldo,
panchina
riconferma.
Per Morata.
Panchina per Morata, speriamo, perché gli farebbe comodo. L'unica cosa che chiedo per il prossimo anno è una preparazione atletica migliore. In questo modo ogni allenatore va bene. E poi su Fagioli, senti un po', l'ho lasciato qui. Pier dice, non si può demolire qualcosa che non è stato ancora edificato.
Ma infatti non lo abbiamo, nessuno lo demolisce, dai.
No,
ragazzi,
l'ha demolito l'ascoltatore prima. Vabbè, Manuel ci fa musica maestro. Chiudiamo. Ringraziamo Manuel, graditissimo ritorno. Ringrazio anche te, ci ritroveremo domenica.
Ci vediamo domenica.
E ti porterò un gran bene. E adesso passo la palla al direttore Antonio Paolino e a Chiara Papanicolaou per cose di calcio. Ciao!
Ciao!
Up and down. Up and down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.